Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ci troviamo al planetario di Milano, dove solitamente si può proiettare il cielo di qualsiasi giorno dell'anno a qualsiasi latitudine della Terra. Tra le tante conferenze ce ne sarà una dedicata a Cassini. Come sapete, questa missione è stata una delle più grandi missioni che l'uomo abbia mai potuto immaginare. Partita 20 anni fa nel 1900.
Suona ancora nelle orecchie il bip bip dello Sputnik 1, che in quel giorno d'ottobre del 1957 arriva dallo spazio, che sovietici e americani pensano già di portare un essere vivente in assenza di gravità, oltre l'atmosfera terrestre. È il primo passo, indispensabile, prima di portare l'uomo lassù. Signor Vitali Orlov, cosa ricorda di sua nonna Antonina Orzinova?
Ну, скажем так, я помню не так уж и много о ней. Мои воспоминания довольно смутные и фрагментарные. Помню, что была очень красивой женщиной, интровертной и с довольно сильным характером.
E qui la storia, quella che leggiamo nei libri di storia, diverge notevolmente dalla realtà, che viene a galla soltanto quando l'Unione Sovietica si trasforma in Russia. Infatti, prima di Yuri Gagarin, che partì per lo spazio il 12 aprile del 1961, un altro primate, ma con il 97% del patrimonio genetico dell'uomo, viene portato a Baikonur, lo spazioporto per le stelle. E qui viene scritta una nuova pagina della conquista dello spazio che nessuno fino ad oggi ha avuto il coraggio di raccontare.
Non скажем не то чтобы знал, конечно, немного, знал, что в СССР она играла очень важную роль в сложных каких-то научных экспериментах над животными, знал, что она была знакома с массой с очень важными людьми. Но не более того, так как, знаете, мои родители скрывали очень многое от меня.
Thank you. Poi se doveste avere interesse ad approfondire, se andate su YouTube trovate anche altri stralci un po' più ampi dell'intervista al nipote della dottoressa Ozimov, che in qualche modo faranno parte di questo documentario in lavorazione su Iosif. Mi permetto ancora, prima di poi fare la mia tirata, di leggere un po' di cose del dossier finale del volume a fumetti, dove c'è un dossier storico che racconta di come la sezione Pavlovskaya dell'Accademia della Scienza di Mosca, dedicata alla ricerca animale, è stata affidata nel 1948 alla brillante Antonina Ozimova, appunto la nonna di questo nipote che abbiamo fortunatamente recuperato, giovane scienziata dall'inossidabile fede comunista e una profonda formazione multidisciplinare che gli procurano la stima incondizionata di Stalin. Le sue ricerche sulla comunicazione interspecifica saranno cruciali per lo sviluppo del programma spaziale sovietico. Nel 49 nasce il progetto SOSO, acronimo di Sovietsky Soyuz, e affettuoso omaggio all'anziano leader. Infatti era il diminutivo di Iosif Stalin quando era giovane. Pochi anni dopo il progetto verrà integrato nel programma spaziale sovietico diretto da Korolev, sottoposto ai controlli dei servizi di sicurezza e immediatamente segretato. Insomma, tutto questo porta poi il 5 marzo del 1953, esattamente il giorno della morte di Iosif Stalin, alla nascita di Iosif, il gorilla d'acciaio, che potete venire qui reimmaginato da Fabiano Ambu. Ecco, poi qui dice che la storiografia riguardante il gorilla d'acciaio rimane ancora oggi limitata e parziale, data l'estrema segretezza imposta dalla nomenclatura agli sviluppi del programma spaziale fin dai tempi del progetto SOSO. Sapete bene che ci sono, parti degli atti di decenni fa, degli atti statali segretati, storia recente, che alcune cose ancora legate all'omicidio Kennedy verranno desecretate nei prossimi giorni, però pare che Trump alcune le terrà ancora segrete. Vabbè, questo per dire che alcune cose si scoprono via via, si scopriranno via via, si possono semplicemente intuire, e magari intervistando parenti, amici delle persone che le hanno vissute, si può cercare di ricostruire il quadro di situazioni come questa del gorilla spaziale, che segue direttamente a una storia che invece è pubblica, che è quella della cagnetta Laika, che come sapete è il primo essere vivente, mi viene da dire vittima più che oggetto, di un tentativo di lanciare un essere vivente nello spazio, tanto è vero che le condizioni vitali all'interno della capsula in cui viene lanciata sono mortali più che vitali, per cui muore nel giro di pochissimo tempo, e per cercare di rifarsi immediatamente dopo Laika i russi tentano di mandare nello spazio un gorilla, Iosif. Tutto ciò che vi ho detto fino adesso è totalmente falso. Ok? Com'era, spero chiaro, o come secondo me si cominciava a intuire nel momento in cui Bignami stava parlando al planetario, passa uno dietro che fa footing, che chiaramente, non avendo noi i permessi per girare lì nell'area, c'era in giro di tutto, e quindi quella cosa lì non l'abbiamo potuta impedire. Insomma, sta di fatto che noi abbiamo tentato e tentiamo tuttora, perché con Iosif stiamo continuando, di fare fumetti nell'epoca delle fake news. Okay? Io vi assicuro che questa cosa, quando l'abbiamo presentata in anteprima a Cartoomix, con il collegamento dall'esterno di Bignami, con Piero Lusso, che è quel pazzo che ci ha scritto il dossier finale, che anche lui è estremamente impallinato con la Russia, eccetera, un sacco di persone alla fine dell'incontro sono venute da me dicendo no, io questa cosa non la sapevo, adesso mi informerò, vedi, no, non ci dicono le cose, eccetera, eccetera. Per cui è veramente, cioè, lo sapete meglio di me, perché più o meno immagino che tutti frequentiate grosso modo i social network. Inventare una cazzata e renderla credibile è veramente una delle cose più facili del mondo, ok? Questa è una roba che ovviamente il nostro il secondo nostro leader del ventennio, quello dal 94 in avanti, aveva capito benissimo, e cioè se tu dici una cosa oggettivamente falsa, ma se la dici 10, 15, 20 volte diventa vera, ok? Oggi è molto più facile, perché nel momento in cui dici una qualsiasi idiozia, ma 35.000 persone la condividono su Facebook, non potranno mica essere 35.000 tutti imbecilli, allora è sicuramente vera, Ok? Allora, io stamattina ero a Milano a tenere un incontro in una scuola superiore, in cui poi incautamente a un certo punto, siccome c'era con me un attore che in qualche modo ha avuto a che fare con le Iene, mi sono riagganciato, ho cercato di spiegare a loro di come e che cosa è stato montato relativamente al tema del Blue Whale, e questi che non hanno parlato per due ore hanno cominciato a dire: no, però quel video là in cui poi il professore diceva che no, io ho saputo, che io ho sentito, che a me mi hanno detto, un cugino di mio cugino ha saputo che... Per cui sono cose veramente difficili da scardinare. Tanto è vero che mentre io sono qua a rivelarvi che questa è una colossale sciocchezza, probabilmente quelli che erano a Cartoon Mix sono ancora lì adesso sui siti cospirazionisti a dirsi: ah, quella roba lì del gorilla, hai visto che c'avevo ragione, ho adesso scoperto una roba. Funziona così. Per cui, ecco, rispetto al lavoro su Nathan Never, perché ovviamente sarebbe anche poco divertente per noi autori che lavoriamo per la Bonelli, quindi su testate e con editor che ovviamente giustamente hanno una serie di regole editoriali piuttosto ferre, quando facciamo delle cose al di fuori tentiamo di fare delle cose estremamente diverse per provare a divertirci in maniera diversa, no? Come quegli attori che, non lo so, lavorano su produzioni ufficiali molto pompose, ferme, rigide, eccetera, e quando escono e vogliono fare qualcos'altro li vedi in contesti dove non diresti mai che uno potrebbe fare anche quella roba lì, ok? E quindi lo stile di scrittura di Iosif è una roba per cui credo che Antonio potrebbe tranquillamente, forse anche giustamente, mettermi le mani addosso per come è totalmente deregolata, senza logiche, senza ritmo, e volutamente, insomma. Tutto parte da, adesso lo cerchiamo, questa immagine qui. Allora, 2014. Questo per dirvi come non si fanno i fumetti. Ecco, io sono qui a rovinare qualsiasi lezione. Adesso qui abbiamo Mazinga. Il trailer di Mazinga non possiamo fare spoiler. Vabbè, lo vediamo così. Allora, succede questo. Di solito Antonio insegna: quanto ci avete messo per creare l'universo di Nathan Never, da quando è stata approvata l'idea a quando è uscito in edicola il primo numero?
Più di 3 anni.
Più di 3 anni, ok? E da quando avete cominciato a parlarne voi tre, Medda, Serra e Vigna, a quando si sono viste le prime immagini, avete cominciato a visualizzarlo, quanto è passato?
Vabbè, per fare le tavole, per cominciare a vedere le pagine ci vuole più di una, allora ci sono molti anni chiaramente di preparazione, ma poi dal momento in cui tu mandi una cosa al disegnatore, a quello che ricevi, ci vuole anche qui circa un anno, anche perché non andavano mai bene, andavano modificate, rifatte, aggiornate, così via, eccetera. Quindi insomma, noi siamo partiti nell'87 e siamo andati in edicola nel 91.
Ok, allora le persone lucide e razionali fanno così. Le persone che invece sono lucide al di fuori della testa e non all'interno partono da un'immagine che è questa qua e ci costruiscono una storia. Funziona così. Nel 2013, quindi l'anno prima poi dell'uscita di questo manifesto, Filippo Mazzarella, il direttore di Cartoomix, commissiona Fabiano Ambu, che stava allora in studio con me a Milano.
Fabiano Ambu è un disegnatore di fumetti.
Sì, l'ennesimo sardo prestato al fumetto.
Ah, certo, sì. No, beh, quello poi è un'altra lezione.
Gli commissiona un manifesto per Cartoomix. Cartoomix, come Rimini Comics, come tante altre manifestazioni, ha vissuto per anni su diciamo manifesti patchwork, in cui per attirare i fan delle diverse scuole di fumetto si mettevano insieme, spesso omologate da signori disegnatori, perché parliamo per esempio di Mastantuono, non so, un personaggio Disney, un personaggio Bonelli, un personaggio, un supereroe, un personaggio giapponese, tutti insieme in una composizione più o meno armonica, perché sia immediatamente comprensibile al ragazzo che passa accanto al tram dove c'è la manifestazione di Cartoon Mix ha i fumetti, ok? Mazzarella decide di fare questa scelta estrema e gli dice: non voglio più quelle robe lì, voglio un'immagine che sia forte, che sia iconica e che sia diversa da questi manifesti. Fabiano si inventa questa roba qui, un gorilla con la scritta CCCP sul casco che entra dalla parte destra e la testa leggermente in giù, in diagonale, entra nell'immagine dietro il nero, lo spazio. Arriva in studio, mi dice: guarda, c'è questa roba qui, mi scrivi una storia? Cosa da non fare mai.
Mai. Ma è tipico dei disegnatori.
È tipico, infatti. No, perché io ce l'ho un po', di solito lui non l'ha detto.
Io ho una storia in edicola, la storia delle storie che viene pubblicata prima della tua, dove Maurizio Rosenzweig è venuto a me con un disegno di Godzilla morto e mi ha detto: scrivimi una storia e spiegami perché Godzilla è morto. Io dico: ma no, primo non è morto, secondo perché?
Sì, sì, lo fanno e i pazzi come noi gli danno corda. Tant'è vero che io, dopo questa, non contento di essermi infilato in questa follia, la volta dopo in cui un altro disegnatore dello studio, sardo pure lui, Luca Osai, mi dice: facciamo una storia insieme. E io ho fatto la domanda che mai bisognerebbe fare nella vita, e cioè: che cosa ti piacerebbe disegnare? Errore degli errori, clamoroso. Allora lui ci pensa, mi dice: andiamo a bere un caffè. Lì ho capito che mi stava fregando, ma avrei dovuto dire di no a quel caffè, ma usciamo, andiamo al bar. Bene, allora ho pensato a questa cosa: c'è un enorme sfascia carrozze e dietro un drago. Bene, dice, c'è tutto, no? È praticamente fatta. Beh, quella però è un'altra storia che, se volete, andatevela a cercare. Comunque ci ho tirato fuori anche da lì. Ma torniamo ad Ambu, e mi dice: questa cosa mi sembrava talmente folle e impossibile che, come ha fatto Antonio con Maurizio, gli ho detto di sì. E quindi, su che cosa ho cercato di lavorare? Qual è stato... Questo anche per rispondere a una domanda canonica che viene fatta a chi fa il nostro mestiere: dove trovi le storie? Di solito un po' per associazioni di idee. In questo caso la cosa che mi è sembrata subito forte, e torniamo al discorso che facevamo prima sull'immaginario comune e su come tendenzialmente per essere riconoscibili ci rifacciamo solitamente a un immaginario comune, e di come altri produttori di storie lavorano proprio, come dire, su stare all'interno di un recinto che sia immediatamente riconoscibile per avere e per trovare un pubblico di riferimento. E invece io ho pensato a una roba che commercialmente è suicida, e quindi proviamo a lavorare su un immaginario che non abbiamo. E cioè, ma perché tutti gli astronauti, tutte le missioni spaziali, tutte le tute, tutto ciò che riguarda lo spazio, soprattutto prima dell'89, è tutto filo statunitense. Se ci pensiamo, se pensiamo alla realtà storica, la Russia è stata per anni chilometri di gran lunga avanti rispetto agli Stati Uniti. Ma chiaramente, essendo noi, ma non lo dico neanche come critica, mi sembra un dato abbastanza oggettivo, piuttosto colonizzati dagli USA a livello di immaginario, ok? Tanto è vero che quanto ci abbiamo messo in Bonelli per avere dei protagonisti che vivessero in Italia, cioè era una roba impensabile. Fai Dylan Dog.
Se tu pensi che anche in Francia, dove hanno una, come dire, bella coscienza della loro, no, della loro
coscienza e autostima.
Autostima, diciamo, escluso Valerian, che appunto è Valerian e non Valerian, Dan Cooper, Buck Denny, eccetera, eccetera, tutti gli eroi dell'avventura tecnologico-spaziale sono tutti americani, inevitabilmente, perché solo quello dà credibilità, diciamo, insomma, al racconto.
Esatto. Questo perché gli americani sono bravissimi a venderci il loro immaginario come unico possibile, come più alto e glorioso. Cioè, esiste un'altra parte del mondo dove uno degli eroi più importanti va in giro vestito con una bandiera?
Certo.
Cioè, per noi è una roba impensabile, loro ce l'hanno e ne fanno un vanto. Ed è stato uno dei, nel momento della rinascita dei supereroi al cinema, è stato uno dei primissimi che hanno portato su grande schermo, sfiorando e superando il senso del ridicolo in maniera totalmente...
E incassando più di chiunque altro sulla faccia della terra.
Esattamente.
700 milioni di dollari nel, primo, nel fine settimana ha fatto, cioè, capo.
Adesso provate a immaginarvi, così per fare puro esercizio estetico-narrativo, prendete Capitan America, cancellatelo, rendetelo completamente bianco e fatelo. Mettetegli una striscia verde a sinistra, una bianca al centro e una rossa. Vedete che fa ridere? E non è possibile, non è possibile. Cioè, noi siamo arrivati a oggi per avere un personaggio che ha 5-6 mesi di vita come serie regolare, che si chiama Mercurio Loi, che è ambientato a Roma. Però attenzione, la Roma di qualche secolo fa, così almeno un po' di esotismo lo manteniamo, no? Sì, siamo a Roma, ma non è, cioè non può incontrare Scilipoti se cammina per strada,
certo.
Almeno quello. E quindi dico, ma se le cose fossero andate diversamente, se in qualche modo i russi avessero avuto maggiore interesse o maggiore possibilità di promuovere il loro immaginario non solo nel blocco comunista, ma nel blocco occidentale, o se dopo la guerra fredda in qualche modo la Russia avesse imposto come sistema dominante culturale, economico e quindi anche visivo la propria visione, cosa sarebbe successo? Ovviamente, per rispondere alla domanda dove nascono le storie, spesso il what if, cosa sarebbe successo se, è proprio l'innesco classico delle storie, che è quel gioco che tutti facciamo da bambini. Facciamo che io sono Capitano America e che tu sei quello con la bandiera italiana e giochiamo, ok? Stessa cosa, noi giochiamo con la fortuna che qualcuno ci dà dei soldi per giocare, finché non se ne accorgono, bene così. E quindi ci inventiamo, allora, i supereroi, diciamo nella loro accezione un po' più moderna, quella di supereroi con super problemi, quindi quelli della Marvel, nascono nel 61, novembre 61, con i Fantastici 4. Insomma, qualcosina nasce prima, Capitan America nasce prima, la Torcia Umana nasce prima,
ma insomma, non nelle stesse condizioni narrative, diciamo.
Esatto, quindi quel mood lì, quel gusto eccetera, nasce con Stan Lee e Jack Kirby. Poi quanto ci fosse dell'uno e quanto dell'altro rimarrà
un'altra
storia ancora. E quindi abbiamo pensato, ma se invece in quegli anni fosse stata l'Unione Sovietica a creare dei supereroi, che cosa ci avrebbero raccontato? Ecco, innanzitutto abbiamo escluso subito Ivan Drago, che da occidentali era la prima cosa, no? Per cui prendi comunque un omone grosso, muscoloso, eccetera, ma lo fai parlare così,
certo.
Fai biondo con la spazia, eccetera, ti spiezzi in due. No, quella roba lì, evidentemente, eppure quella roba lì ancora continua, perché non c'è verso di scardinarla. E abbiamo pensato che magari i russi non avrebbero avuto interesse a rappresentare come proprio eroe un singolo uomo, che invece è una cosa tipica del sistema americano, il self-made man, eccetera, ma essendo loro più orientati al collettivismo, quindi alla rappresentazione della forza del gruppo più che del singolo, abbiamo scelto un animale, in virtù del fatto che adesso, al di là della sciocchezza che ci siamo inventati, oltre a Laika esistono realmente degli altri esperimenti anche di primati. Il gorilla no, perché era troppo grosso e non sapevi dove metterlo, ma ci sono una serie di scimmiette che hanno fatto una brutta fine, che nemmeno sono arrivate nello spazio perché sono morte ancora prima in fase di sperimentazione nei laboratori. Quindi semplicemente si trattava di prendere un animale comunque importante per il nostro immaginario. Pensate a King Kong, voglio dire, il gorilla, cioè cosa c'è di più? Io era da una vita che aspettavo di raccontare la storia di un gorilla, da quando da bambino mia sorella mi aveva portato, ma mi ricordo anche l'anno, credo che fosse l'81-82 a Mirabilandia, c'era sdraiato per terra con un dito rotto, mi ricordo che era tenuto su da un bastone, il King Kong, quello ideato da Rambaldi per il film prodotto da De Laurentiis, film che rivisto oggi è tendenzialmente abbastanza indifendibile, se non che c'era una Jessica Lange in uno stato di grazia veramente inarrivabile e che il mostro è bello, ok? E, Per cui è da quella volta lì che dico, allora lì ho capito che mi sarebbe piaciuto raccontare storie e che avrei voluto raccontare di un gorilla, per cui in qualche modo io chiudo un cerchio e pago dazio a chi ha creato questo mostro. E, prendiamo un gorilla, lo mettiamo all'interno di una tuta spaziale sovietica e ci inventiamo questa cosa che nasce il giorno della morte di Stalin, per cui lo chiamano Iosif in onore del leader appena morto e lo mandano nello spazio. Gli creiamo questa figura materna vicaria della dottoressa Ozimov, totalmente inesistente, ma in realtà lo mescoliamo, che è una roba che a me piace moltissimo, mi diverte molto, mescoliamo senza soluzione di continuità invenzioni rocambolesche a realtà storica. Per cui, per esempio, Iosif ha a che fare con il nipote di Pavlov, quello del cane di Pavlov, ha a che fare con Korolev, che era il leader totale del programma spaziale sovietico, e quando è nello spazio viene salvato direttamente da Eisenhower, che parte con una navicella e lì sì, in mezz'oretta arriva nello spazio, proprio perché appunto, dovendo sottostare per altre testate giustamente a regole di verosimiglianza, qui abbiamo detto ce ne sbattiamo. Infatti non so quante volte Antonio può essere inorridito leggendo tipo i rumori nello spazio, cioè queste cose totalmente...
No, io ho riso dall'inizio alla fine e secondo me Iosif è veramente, veramente divertente. Anche perché, appunto, è un fumetto che si sta occupando di un argomento di cui non ci si è mai occupati, cioè di quella sensazione... di straniamento, di pericolo, di assurdo che c'era in quegli anni, no? E non abbiamo mai pensato, chiaramente perché guidati da un mondo completamente diverso alle nostre spalle, di ribaltare il punto di vista. Insomma, cioè, ribaltandolo si ride di cuore, però è molto, molto divertente, soprattutto la dottoressa, poi è un personaggio magico, insomma.
Sì, poi in realtà c'è anche un tentativo di fare del melò, per cui è una roba talmente folle che ci sono momenti in cui io stesso mi sono commosso. Allora devo dire, adesso scusate, entrerò nel patetico, poi torno a dire sciocchezze velocemente, però per dire come in realtà uno all'interno di ciò che racconta ci mette del suo in maniera più leggera, ma anche in maniera, come dire, più greve, che poi passa attraverso la leggerezza. Allora io da orfano ho raccontato una cosa che credo sia abbastanza rara nella storia del fumetto, e cioè Iosif nel giro delle prime 22 pagine perde la madre due volte, perché sua madre gorilla muore di parto dandolo alla luce, lui trova questa madre vicaria che è la dottoressa Ozimov e alla fine del primo episodio anche lei muore. Quindi lo vediamo, gli diamo veramente uno strazio, come dire, un background di sofferenza che in qualche modo è inevitabile e necessaria per un eroe, no? Avere sofferto per poi avere la rivalsa. E quindi niente, siamo partiti con questa idea e abbiamo avuto anche, come dire, per complicarci la vita, siccome appunto uno dice esci da un sistema narrativo che è fatto di strutture e quindi puoi liberarti e andare per i fatti tuoi e correre per i sentieri narrativi libero, e invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto singoli episodi di 22 pagine che sono la misura dei comic book americani, quindi stavo facendo un volume, quindi nessuno mi richiedeva di fare questa cosa, invece è come se questo volume fosse la raccolta di una miniserie di 4 numeri da 22 pagine, come se i russi li avessero prodotti esattamente alla maniera degli americani, che è una roba, perché uno deve fare questa cosa? Mi rendo conto che in realtà quando sei abituato a ragionare con delle strutture, anche se tenti di liberartene, le strutture ti inseguono, ti rincorrono e ti prendono perché sono più veloci di te. La prova l'ho avuta due giorni fa in cui mi sono messo a raccontare una cosa totalmente diversa per un libro che uscirà per Natale, un libro non Bonelli, quindi che non aveva nessuna necessità di vincoli, di numero di pagine, di struttura della pagina, eccetera. Ho detto scrivo e quando ho raccontato la storia l'ho chiusa e è finita. Potete non crederci, ma l'ho finita ieri, sì, il numero di pagine è precisamente quello della storia Bonelli, per cui sarà un caso.
No, non è un caso, anch'io non so più scrivere se non 94 pagine, no, no. non c'è verso.
Quindi va, questa cosa va, a suo modo è anche bella, perché vuol dire che tu dici sempre che non abbiamo imparato niente, per cui alla fine qualcosina delle tue lezioni è rimasto, via, anche in maniera inconscia se vuoi, però alcune cose rimangono. Quindi Iosif va sul Manifesto, diventa questo fumetto di cui facciamo il primo numero di 22 pagine, diventa un volume, dopodiché, dopo il volume, ne nasce una miniserie, anche perché nel frattempo Cartoomix continua con questa idea, per cui poi l'anno dopo questo era il Manifesto, idem, adesso non so se ne trovo altri, comunque sta di fatto che questo è un altro Manifesto di Cartoomix. Ogni anno Iosif è protagonista, per cui se avete l'ardire, la fortuna, lo sfortuna di arrivare a Ropero attorno a marzo, quando c'è la manifestazione, c'è questo gorilla enorme che vi accoglie, e quando ve ne andate, non contento, c'è il gorilla che vi saluta e vi dice già quali sono le date di Cartoomix dell'anno dopo. Vi anticipo una cosa, che qui la state registrando, vero? Per cui spegnete la registrazione, perché non so se si può dire, essendo l'anniversario, per ricollegarmi a quello che diceva Antonio, di 2001 di Odissea nello spazio, nel 2018, il prossimo Manifesto vede un primate battere un osso, esattamente come in 2001 di Odissea nello spazio, solo che quel primate ha un casco con la scritta CCCP. Ok, quindi qui in qualche modo abbiamo offeso tutti quelli che potevamo offendere, il povero Kubrick si ribalterà nella tomba e noi ne pagheremo le conseguenze, però ecco, continuiamo in questa maniera a divertirci, e devo dire che questo è l'aspetto assolutamente divertente del nostro mestiere, e soprattutto quello di trovare ancora degli editori che si fidano di noi nel fare cose di questo genere.
Perché li vendete?
Perché li vendiamo, sì.
3 euro.
Sì, tra l'altro nella nuova miniserie Iosif incontra anche le versioni zombie degli scrittori russi dell'Ottocento. Questo per dire come sia, cioè, allora devi lavorare su un immaginario poco visto, e allora le proviamo tutti, siccome gli zombie vanno, ci divertiamo così.
Che questa è una cosa sulla quale bisognerebbe studiare, altra che queste robe qua. Cioè, perché diavolo gli zombie vanno? Cioè, io non riesco a capirlo, io mi annoio a morte. Vabbè,
eppure vanno. Infatti la Bonelli perché non fa una serie zombie?
Probabilmente avrò letto 200 proposte di serie zombie per la Bonelli, però credo che un po' Sergio certamente non era uomo da zombie, è un po' oggi come oggi, magari la stiamo anche facendo, perché ti ricordo che ormai
alcune cose succedono all'insaputa
di tutti, quindi può darsi che ci sia anche una serie zombie, chi lo sa. Poi c'è Dylan Dog, voglio dire, ecco, non bisogna dimenticarselo.
Per cui niente, questa è un pochino la storia di Iosif, era fare i fumetti all'epoca delle fake news, e io forse a questo punto lascerei quasi, a meno che tu non abbia altro da dire, dello spazio a delle
assolutamente
domande.
Assolutamente lasciamo dello spazio.
Io suggerirei di fare delle domande a lui, perché adesso non è che tu sei venuto qua solo per... No? Nel frattempo c'è attenzione, perché c'è una produzione.
Se trasferiamo l'immagine, facciamo vedere un po'.
Abbiamo il nuovo disegnatore di Iosif, e voi siete i primi a saperlo, cioè neanche lui lo sapeva.
Ah, ecco qua, il fratello di Iosif.
Ci metto un attimo a scriverti la miniserie del fratello di Iosif. Perché poi nasce tutto per associazione di idee. Tanto è vero che all'inizio di questa settimana il Cinema Arsenale di Pisa ci ha chiesto, ecco. Allora, il Cinema Arsenale di Pisa fa una programmazione cinematografica molto intensa e feroce, multidisciplinare, faranno nel mese a venire una marcord sui 100 anni della rivoluzione del 1917, per cui siccome all'inizio del loro programma ci mettono sempre una striscia a fumetti, ci hanno chiesto, siccome voi fate Iosif, fateci una cosa sulla rivoluzione e sulla corazzata Potemkin, che nonostante parli della rivoluzione del 1905, loro proietteranno appunto in questo ciclo. Per cui ci siamo inventati questa striscia che richiama la prima scena della corazzata Potemkin, quindi tutti questi riferimenti colti che non coglierà nessuno, okay? Però che cosa succede? Che mettere Iosif nel 1917 mi ha fatto subito pensare, oh cavoli, ma bisogna farlo una storia di Iosif nel 1917, ok? Per cui da una strisciolina di tre vignette è già nata l'idea di una ipotetica prossima storia. Tanto è vero che noi abbiamo un po' barato, perché chiaramente c'era una necessità da parte nostra di riconoscibilità del personaggio, per cui Fabiano giustamente dice sì, ma se è un gorilla normale non si capisce il richiamo, deve avere il casco. Io dico sì, ma chi non conosce Iosif, ce ne sono ancora due o tre, se vedono la scritta CCCP nel 1917 è un attimo che ti dicono quella roba lì storicamente è falsa. Per cui abbiamo barato e quindi il casco è un po' in ombra, c'è un bel nero, una macchia di Kirby appunto usata splendidamente qui per coprire, però è divertente per esempio l'idea che la dicitura CCCP possa essere ispirata dal casco di questo personaggio tornato indietro nel tempo. Quindi vabbè, avete assistito in diretta al nascere di un'idea che probabilmente vedrete pubblicata tra un paio d'anni.
Già.
Domande dal pubblico.
Dobbiamo... No, fermo, dobbiamo portarti il microfono. No, è che dobbiamo registrare per i nostri studenti che devono sapere tutto.
Allora, la domanda che faccio io, allora si cerca di trovare delle notizie false per fare dei fumetti, cioè nel senso è questo quello che ho colto. Però sempre parlando dell'Unione Sovietica, ci sono delle storie reali poco conosciute o quasi completamente sconosciute che danno proprio anche la possibilità di dare grandi spazi alla fantasia. Ad esempio ce n'è una foto famosa, abbastanza almeno, dell'astronauta scomparso. Praticamente è una fotografia del programma spaziale. Il programma spaziale viene fatta prima una prima fotografia, poi uno degli astronauti dà fuori di testa, non si comporta bene e viene eliminato dal programma spaziale. E poi questo astronauta morì suicida sotto un treno perché è allontanato dal programma. E la stessa foto però non fu rifatta, ma fu praticamente cancellata d'arte e si vede il buco esattamente dove c'era la persona, ovviamente ritoccata. E una delle cose interessantissime dell'avanzamento tecnico dell'Unione Sovietica nella questione missilistica è che ancora adesso gli Stati Uniti usano per lanciare i razzi in orbita missili sovietici, cioè i motori sovietici, e lì la cosa incredibile. E questa qua,
non abbiamo neanche sfiorato il problema dei lanciatori, perché se parliamo dei lanciatori ci finiamo qua tra 3 milioni di anni.
Comunque sondare la storia recente della guerra fredda, secondo me sono cose spunti, probabilmente.
No, ma spunti ce n'è. Allora, la guerra fredda è una fonte illimitata. Io possiedo una certa dose di libri appoggiati sul comodino nella speranza un giorno di riuscire a scrivere storie, anche perché io sono tra le altre cose appassionato di aviazione. Ecco, la guerra fredda, l'aviazione c'ha molto molto a che fare, ma è chiaro che è difficilissimo appunto trovare un editore così pazzo che ti pubblichi certe cose. Cioè, da un punto di vista dell'ironia e dell'avventura, qui Davide ha fatto un lavoro molto 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 divertente, però ci sono ancora anche dei limiti che sono quelli che ho un po' accennato quando ho fatto quell'escursus storico, cioè c'è un limite di quello che si pensa si possa raccontare a fumetti, dovendo fare dei fumetti che si rivolgano a un pubblico il più vasto possibile. E quindi chiaramente ci sono degli argomenti che diventano, non dico tanto tabù, ma quanto che risultano poco commerciali. Quindi nessuno ci vieta di raccontare delle storie, infatti poi quando lo possiamo fare, ma un editore che abbia una struttura per la quale deve, ai noi, che queste sono le regole della nostra società, incassare del denaro all'interno di certi tempi e spazi, si trova poi costretto a dire di no a dei progetti che magari anche le persone singole entusiasmano. Cioè, mi è capitato di discutere di cose in ufficio dicendo che bello sarebbe, no, poterlo fare, ma nella realtà dei fatti spesso l'economia, diciamo, nel mondo in cui ci muoviamo ci dà dei limiti. Non è il caso di progetti come questo dove si punta a un pubblico, diciamo, allora, chiaro, si spera di vendere sempre il più possibile, ma si sa anche che ci si muove all'interno di un pubblico di appassionati molto più ristretto.
Sì, allora nel
secondo terreno contemporaneo dell'immaginario, secondo almeno per produzione, che è quello delle serie televisive, secondo me il fumetto rimane ancora primo, se non altro perché costa molto meno, cioè, per cui si può produrre sì. molto di più.
Anche se ormai ci sono più serie televisive che serie umane.
Probabilmente sì. Però un po' si comincia a indagare. Per esempio c'è una serie, secondo me, molto ben scritta, che è The Americans, che è in qualche modo ambientato nella coda della Guerra Fredda, perché siamo negli anni Ottanta, dove c'è questa famiglia di infiltrati russi nell'America, e quindi ci sono tutte le dinamiche loro di famiglia normale americana, anche se in realtà sono delle spie russe, ma perfettamente integrate anche con dei figli, per cui c'è la dinamica di coppia, di marito e moglie, ma anche, come dire, l'amore dei genitori verso dei figli e il tentativo di dare loro una vita normale all'interno di uno stile di vita che è quello a cui loro si stanno opponendo, che io trovo che sia un'idea veramente deliziosa. Però sta di fatto che stai parlando di russi, ma il contesto è comunque americano, perché certo. qualcosa di statunitense glielo devi mettere. Poi io non l'ho visto, ma mi dicono che anche Deutschland 83 lavori più o meno sul periodo.
Ma poi ci sono tantissime, allora se adesso questo ci porta, ci fa deviare leggermente, però in Russia si producono serie televisive.
La serie preferita di mia figlia è russa, è Masha e Orso.
Certo. Ma a parte Masha e Orso, che comunque ha una, come dire, struttura narrativa e una morale interna che non è esattamente la nostra, no? Tant'è vero che ogni tanto i comportamenti, soprattutto di Masha, mi lasciano perplesso.
Ma io direi soprattutto dell'orsa di cui Orso è innamorato, che ha delle frivolezze che francamente denotano un'idea della donna molto russa.
Sì, per dire, esiste una serie, ad esempio in questo mondo dove ormai se tu non produci una serie dedicata a Sherlock Holmes sei un po' sfigato, noi la facciamo la Bonelli, quindi siamo a posto, siamo già coperti, i russi fanno le serie televisive dedicate a Sherlock Holmes, ne hanno fatte almeno due diverse, e quindi per dire che come dire, il nostro immaginario colto da un altro punto di vista, oggi come oggi, con internet, con la possibilità di trovare le cose con maggiore facilità, ma anche con una globalizzazione che porta anche al fatto che lo puoi anche persino acquistare legalmente, voglio dire, ecco, non semplicemente scaricarlo illegalmente da qualche parte, ci porta al fatto di misurarci con dei punti di vista decisamente diversi o un po' diversi, e che aiutano a diventare anche più critici nei confronti di quello che facciamo e che scriviamo. Insomma, io sono estremamente critico su quello che scrivo.
Che è come se i turchi facessero un film di Zagor, per dire una roba esagerata.
Una roba esagerata o assurda.
Esiste.
E chiaramente questo invece esiste. Chiaramente. Il tutto senza neanche immaginare per un momento che ci siano dei diritti o cose del genere. Vogliamoci.
Ma torniamo tranquillamente con le domande al tema dell'incontro.
Scusa, in questo caso non è una domanda, ma è semplicemente un commento a quello che dicevi prima sul fatto che sulla Luna ci siamo stati. C'è una bella dimostrazione, perché una delle missioni ha lasciato uno specchio sulla Luna, per cui con un laser anche relativamente piccolo è possibile, avendo le coordinate, non ce le ho qua a mente, ma esistono, sono tranquillamente reperibili, lanciare un segnale e averne di ritorno il riflesso.
Certo, no, ma io non ho alcun dubbio, stai tranquillo. No. La sfida era straordinaria, chiaramente, è chiaro, basta vedere anche nelle versioni cinematografiche, no? Se vogliamo Apollo 13, voglio dire, no? Ci sembra oggi impossibile che, ad esempio, che quelli si calcolassero col regolo l'orbita, no? Cioè, come vediamo nel film, no? Vero o falso che sia, ma il problema è che ci sembra impossibile che con una tecnologia molto inferiore a quella che noi abbiamo oggi si è riusciti a fare delle cose, invece è assolutamente normale, è sempre stato così, l'esplorazione umana, l'evoluzione dell'uomo è avvenuta in questo modo, è ora che ci siamo impigriti, perché siamo impigriti, allora, da un lato perché ci sono dei limiti economici, chiaramente, da un lato perché non ci interessa più tanto dal punto di vista culturale, dall'altro lato perché ci sono dei limiti economici, e dall'altro lato perché obiettivamente, come dicevo prima anche a Fabio parlandone, abbiamo raggiunto un livello di tecnologia entro il quale, diciamo, o facciamo un balzo molto significativo che ci porta ad avere la possibilità di muoverci in altre maniere e così via, oppure ci urliamo nel manico, nel senso che sì, ok, il motore elettrico, il motore bla bla bla, però non ci stiamo evolvendo in un concetto, ad esempio, per gli spostamenti e così via, eccetera, completamente diverso, anzi, per certi versi si ragiona sempre sul fatto di tornare indietro, no? Cioè, parlando di aviazione, tutti i giorni io leggo gli articoli che dicono le compagnie aeree non funzionano, i voli non funzionano, i costi sono troppo elevati, l'inquinamento è spaventoso, il rumore è allucinante, ma quando finalmente torneremo a volare coi dirigibili? No? Ecco, allora, ma chissà, magari ci arriveremo, perché insomma nell'immaginario fantascientifico queste cose ci sono, però è chiaro che vorrà dire che il mondo non solo non è un balzo all'indietro in realtà completamente, ma deve cambiare un elemento culturale fondamentale, che è la velocità, cioè l'idea di uno spostamento veloce, perché questo è il punto della questione. Purtroppo noi viviamo in una società fatta di fretta fondamentalmente, e finché non cambierà questo sarà molto difficile immaginare delle cose diverse, e anche qui questi viaggi ce li stiamo immaginando molto veloci, invece forse dovremmo immaginarceli molto lenti, chi lo sa, tutt'altro. Ai miei tempi esistevano i romanzi dove c'erano le astronavi generazionali, quindi non si poneva il problema di che motore metterci dietro. Ma vai, e poi nascono i figli, e a un certo punto si arriva, o non si arriva, ma non importa, si va. Insomma, ecco, come era in fondo per le carovane nel West. Insomma, ecco, quindi adesso è un po' cambiata la percezione culturale di quello che era, di quello che, come dire, l'aspirazione allo spazio, insomma, ecco, che da quando ero ragazzo io, ma già quando non più quando ero ragazzo Davide, era una cosa essenziale. Cioè, io non mi ricordo un numero di Topolino o un numero del Corriere dei Piccoli che compravo da bambino che dentro non avesse un articolo sulla Vostok, piuttosto che sul modulo lunare, piuttosto che su cosa faremo domani, no? Quale sarà il futuro, no? Con dei disegni anche splendidi, alcuni tra l'altro li ricordo perfettamente, di Attilio Micheluzzi, che allora si firmava Igor Arzbayev. perché la proiezione verso il futuro era la cosa più formidabile di tutto. Oggi invece la proiezione al futuro è al massimo cosa mangeremo domani mattina, e quindi insomma è tutto un pochino più complicato, insomma, ecco, ai noi.
Altre cose?
No, siamo quasi in orario, basta. Ci sono...
forse esce un pochettino del tema. È una cosa proprio pratica, tecnica. Cioè, in Bonelli, no? Come funziona, diciamo, l'apporto esterno anche di idee? Cioè,
che bella domanda!
Cioè, come funziona? Cioè, che tipo di struttura? Cioè, uno dice, ma ho un'idea, ne vorrei parlare con qualcuno. Come
ma,
funziona?
Allora, se c'è le cose sono cambiate, stanno cambiando anche mentre parliamo. E quindi una risposta, un tempo ti avrei dato delle risposte, diciamo, certe, almeno dal punto di vista della meccanica dell'operazione, cioè ti avrei detto fai così, fai cos'ha, succede questo e quello. A un certo punto questa busta arriva sulla mia scrivania, quindi era facile perché me ne occupavo io, e quindi non... poi anche altri colleghi e così via. Oggi è un pochino più complesso. Se devo dare dei consigli su una proposta di carattere narrativo da presentare alla casa editrice, chiaramente sì, sono ancora utilizzabili, diciamo così, gli strumenti classici, ma la prima cosa è che deve cambiare l'approccio. Ne discutevo proprio ieri con un altro collega, cioè mentre un tempo si andava in Bonelli produceva fumetti, quindi l'idea era quella, vado lì con un progetto per un fumetto. Oggi invece bisogna per forza andare lì con un'idea che abbia la possibilità di diventare qualsiasi cosa, cioè un fumetto, bene, un telefilm, bene, un cartone animato, bene, un romanzo, cioè un romanzo scritto, no? Bene, una cosa che non ci siamo ancora immaginati, meglio ancora. Quindi è chiaro che si va lì con delle idee. Questo vuol dire che al di là di tutto esistono delle limitazioni che nascono automaticamente dal fatto che se deve avere uno sfruttamento multimediale esistono una proliferazione dei costi, diciamo, per cui il progetto non può essere, capisci, diciamo, voglio fare la trilogia galattica di Asimov a fumetti, no? No, il telefilm della trilogia galattica mi costerebbe miliardi, il libro non posso perché non ne ho i diritti, quindi è una proposta che non sta all'interno di queste nuove regole. Quindi la prima cosa sarebbe quella lì. Dopodiché, in realtà, i canali per arrivare ai miei superiori in effetti sono ostruiti in questo momento, cioè la casa editrice è impegnata in tantissimi nuovi progetti e in una trasformazione molto importante, per cui è difficile pensare che ci sia l'interesse a guardare in questo momento all'esterno. Ciononostante, diciamo, secondo me, per dire, adesso io e te siamo qua uno davanti all'altro, io ti posso lasciare il mio indirizzo email, tu mi puoi mandare una cosa che hai scritto, io posso darti delle opinioni, dei consigli, delle idee al riguardo, per dire no, proponila così, proponila cosa, eccetera, e provare sì che una strada, perché arrivi su una scrivania, si possa anche trovare, ma è molto improbabile che trovi poi una sua strada concreta in questo momento, perché le trasformazioni chiaramente stanno modificando anche proprio le gerarchie interne e sì, d'accordo, non c'è più Sergio, questo già da un po' inevitabilmente, ma è anche proprio un momento di evoluzione molto molto diversa, quindi non saprei darti una risposta certa in questo momento, a meno che Davide non abbia delle idee più chiare delle mie al riguardo.
No, in realtà No, perché se non lo sai tu che sei interno sicuramente viene più complicato a noi che siamo lì occasionalmente. Certo sono cambiati i tempi rispetto a me, diverte sempre a raccontare di come invece le idee si proponevano e forse addirittura ancora in parte si propongono in Astorina per Diabolic, dove soprattutto nei primi anni, siccome vabbè non la faccio lunga ma immagino sappiate, se non lo sapete in maniera molto sintetica, Diabolic nasce nel novembre del 62 da due sorelle, Angela e Luciana Giussani, che hanno questo studiolo nel cucinotto di un appartamento di Piazza Cadorna.
Lui sa tutte queste cose perché ha scritto un libro molto bello e molto famoso.
Sì, ma non lo dico perché in questo momento non è fuori produzione, e quindi anche se ve lo dico non lo potete comprare, non ci guadagno niente.
Però il libro era bello lo stesso.
Ok, e quindi cosa succede? Che siccome loro quando hanno dato vita a Diabolic erano sia delle autrici sia delle editrici abbastanza novizie, abbastanza inventate, si affidavano non a professionisti del settore della narrativa, o almeno non esclusivamente, ma a professionisti dei vari settori, il che significa che avevano un medico consulente per quanto riguarda, non lo so, alzavano il telefono e chiamavano sempre lo stesso dottore dicendo devo avvelenare uno ma con un veleno per cui non si vedano i segni sul corpo. Poi provate a immaginare, questa roba la facevano anche negli anni 70 quando il loro telefono durante gli anni di piombo era sotto controllo, per cui erano solite alzare il telefono e dire poliziotto che mi stai ascoltando, stiamo parlando di una storia a fumetti, ho un cadavere in cantina e devo liberarmene, come faccio? Per cui loro compravano le singole idee per un trucco, per evadere, un'arma originale per uccidere, eccetera eccetera, dopodiché le mettevano insieme in un patchwork che magicamente diventava una storia coerente.
Pensa tu, ma questo come gliele presentavi? Gli mandavi una lettera?
Gli mandavi una lettera o ti presentavi anche in redazione? Uno dei nostri padri putativi, Alfredo Castelli, insieme a Mario Gomboli, oggi direttore di Astorina, da giovani studenti hanno proprio cominciato la loro carriera di scrittori andando in Astorina, portando delle idee, e in questo modo, mi diceva Alfredo, pagandosi le vacanze, comprandosi l'automobilina, eccetera eccetera.
Quindi anche per non deludere Alfredo diremo che Alfredo disegnava anche le fantastiche paginette con scheletrina.
Sì, esatto. cosa di cui lui si vergogna, ma in realtà poi lo racconta sempre. Esatto. Quindi è un rapporto ambivalente. Quindi, con questo
perché personaggio. Non citare Scheletrino anche in questa occasione in cui non c'entra?
Esattissimo.
Sì. Vedi, Diabolik forse non è mai stato nello spazio.
Diabolik, bisogna che ci informiamo, perché Diabolik a oggi è arrivato a circa 850 storie e faccio fatica a pensare che non sia stato fatto qualcosa, se non altro almeno in un laboratorio.
Anche secondo me.
Qualcosa c'è.
Secondo me qualcosa c'è.
Ma ci informiamo.
Nel centro spaziale, sicuramente, perché voi dovete capire che nel nostro mestiere è assurdo, perché a noi viene chiesto di inventare una storia, diciamo, tutti i giorni. Non è proprio così, ma ci andiamo abbastanza vicini. È ovvio che, non mi ricordo come chi era Pop, non mi ricordo quello che diceva, ci sono solo 13 storie, no? Ecco. Allora, prop, diceva, ci sono solo 13 storie. Ora, ammettiamo che sia vero, e voi capite che dopo 13 giorni siamo in una situazione piuttosto complicata.
Si riparte dal primo,
ovviamente, ma con tutta una serie di varianti, di incastri che diventano sempre più complicati, il che produce il fatto, appunto, che poi leghi braccio di ferro su un missile con una scatola di spinaci a razzo, insomma, ecco, perché non sai più assolutamente che diavolo inventare da far fare al tuo personaggio nel corso della sua
tanto,
vita.
Tanto è vero che non per far desistere chiunque tra voi abbia, come dire, l'ardire e l'ambizione di provare a proporre delle proprie cose, ma nell'ordine le risposte che possono arrivarti sono: fa schifo, e ci sta, è bella, ma l'abbiamo già pubblicata una roba così almeno 12 volte, ma la cosa che secondo me indispettisce di più è quando ti dicono: bella, non l'abbiamo ancora pubblicata, ma è in lavorazione una storia proprio simile, che tu non puoi saperlo, perché anche se ti sei letto tutta la collana non puoi saperlo di cosa stanno producendo. E dopodiché l'ultima possibilità, quella più rara, è: va bene, la facciamo.
Sì, questo è altamente improbabile, insomma, ecco. Sì, però questo devo dire che è tipico, a me è capitato nella vita, tu non sei tra quelli, grazie a Dio, di avere dei sceneggiatori che si sono presentati, no? Ti presentano con un foglio, no? E ti dicono: guarda, questa non l'avete mai fatta. E la risposta è una sola: dice, e ci sarà una buona ragione. Infatti fa schifo, punto uno. Perché non l'abbiamo mai fatta, non esiste. Perché anche se non l'abbiamo mai fatta, appunto, non l'abbiamo fatta perché c'è un intoppo di qualche tipo, perché le proviamo tutte, ma tutte. Quindi no. Infatti il bello di una buona storia, in realtà, che funziona bene per il nostro pubblico, chiaramente, che deve essere appunto un pubblico, usiamo questa parola, popolare, insomma, parlo dei fumetti monelliani, ovviamente, chiaramente, è in realtà una storia uguale alla precedente, cioè che il pubblico possa riconoscere come un prodotto semplice, ben leggibile, nel quale le caratteristiche dei personaggi, a seconda della serie, così via, eccetera, sono sfruttate al meglio, e quindi la cosa migliore è sempre quella di riuscire a fare delle storie coerenti con quello che non parliamo di una coerenza assoluta, ci possono essere delle sviste, delle contraddizioni, ma stiamo parlando di una coerenza emotiva con quello che il lettore è pronto ad accettare nella lettura. Tant'è vero che quando io adesso sto lavorando, diciamo, a una serie, chiamiamola nuova, in realtà è già fatta e finita, ed è anche già finita, nel senso che i numeri sono già stabiliti.
Ha già chiuso,
prima di uscire. Questa ormai è la norma, insomma, lavoriamo su progetti che hanno una durata prefissata, diciamo, perché il rischio di mettere in lavorazione materiali per anni che poi dopo si rivelano non di successo è troppo elevato, quindi si lavora su spazi-tempi molto ristretti. Però abbiamo avuto la fortuna, io e il mio collega Davide Rigamonti, che sta lavorando con me su questa cosa, di avere, per una serie di ragioni che sono sovrapposte, del tempo a disposizione, cosa molto rarissima nel nostro mestiere. E questo ci ha consentito di scrivere queste storie e poi di rileggerle e di ripensarci e di renderci conto, chiaramente, che personaggi, come sempre, un personaggio tu cominci a scrivere, cioè tu te lo immagini, poi cominci a scriverlo, ma è soltanto dopo che l'hai scritto per un po' che dici, ah no, ma lui non è proprio così, è cosa, no, questo non lo facciamo, questo non è caratteristico del personaggio, eccetera, e questo ci ha consentito di tornare indietro e di modificare, rimaneggiare le sceneggiature non ancora disegnate, quindi un miracolo straordinario, in maniera tale che questi personaggi abbiano, come dire, una caratterizzazione, una densità più alta, cioè sulla base della mia esperienza, purtroppo, oltre trentennale di lavoro, una densità più alta di quello che normalmente sei in grado di fare, perché normalmente parti e poi non, quando finalmente scopri chi è quel personaggio lì veramente, hai già pubblicato 20 albi, no? O 10 albi, che non sono buoni, cioè non sono all'altezza delle cose che tu potresti scrivere oggi, diciamo, ma che ti hanno già rovinato tutta la piazza, diciamo, di quello che potevi fare. Quindi questa qui sta arrivando un'esperienza molto interessante, poi chiaramente non abbiamo idea di che risultati otterremo in edicola nel momento in cui usciremo con questo prodotto, che ci vorrà almeno ancora un anno, però è chiaro che è molto curioso poter, come dire, fare la psicanalisi del proprio personaggio e poterci tornare sopra adattandolo già prima che nasca, diciamo così, ecco.
Sì, è abbastanza classico in diverse produzioni seriali, se andate ad analizzare gli esordi e poi le storie di quando la serie o il personaggio si assesta, di non ritrovarlo nei primi numeri. No. Voglio dire, Diabolic è uscito che lanciava i coltelli, uccideva le persone, dopodiché adesso è un personaggio che sì, è un ladro, ma è un assassino solo per necessità, e addirittura fa le campagne etiche per non andare veloce, non abbandonare i cani, eccetera. Se pensate alla serie della Torre Nera di Stephen King, il primo romanzo è pressoché illeggibile, infatti poi dopo qualche anno lui l'ha ripubblicato rimettendoci mano e riscrivendolo, anche perché quando nasce l'ultimo cavaliere lui non aveva in mente di fare una lunga saga. Poi la cosa ha funzionato, ha ripreso in mano il personaggio, funzionicchiava, l'ha lavorato, l'ha fatto crescere, eccetera. Poi sono arrivati quelli del cinema, l'ha sputtanato completamente.
Vabbè, ma questo
è un altro discorso. E, ma così, insomma, diversi altri personaggi, quando proprio c'è la necessità di partire in corsa, e capita spesso nel nostro lavoro che per questioni produttive io scriva 10 pagine di una storia, il disegnatore la comincia, nel frattempo scrivo 10 pagine di un'altra storia, poi torno su quella lì, per cui a volte magari c'è anche qualche problema di omogeneità nella stessa storia, cosa che spesso viene risolta poi in redazione dall'editor, ma se uno ha l'occhio attento questa roba la nota. E l'altra cosa che volevo dire rispetto al fatto che un po' il lettore tipo classico Bonelli ha bisogno di uno spazio sicuro entro cui stare, per cui per lui comprare un albo, parlo soprattutto dei lettori delle serie storiche, è un po' come andare dalla vecchia zia a mangiare la minestra che sa fare solo lei, che sì, è sempre quella minestra lì, ha un sapore sempre simile, ma la zia la cucina tanto bene che se mi ci metti la curcuma, che è l'ingrediente del momento, io ti uccido, perché la curcuma non c'era quando io la mangiavo da bambino.
Esatto.
E non c'è niente di più difficile di fare una cosa facile, perché vuol dire conoscere perfettamente il personaggio, conoscere le storie, sapere cosa è già stato fatto, rifarlo simile ma non uguale, inserire quell'oncia di originalità che giustifichi il fatto che io compro un albo nuovo, ma lasciare tutte le sue certezze. E per fare questo, allora io devo dire che allora in Bonelli ho cambiato abbastanza di frequente le testate, e al di là dello stimolo di trovarmi ogni volta con un personaggio diverso, con un editor diverso, con un'atmosfera diversa, la difficoltà è che per l'approccio, probabilmente anche paranoico, iperscrupoloso che ho io, tendenzialmente non vi dico che tendo a leggere tutti gli albi della serie, ma un bel numero sì. Per cui mi va via e dovrebbe andare via, secondo me, a chiunque affronti seriamente una cosa di questo genere, molto più tempo a studiare che non poi a scrivere.
È inevitabile, ma questo vale anche per noi, cioè il problema è che la storia, quando si presenta nella testa, e va bene, diciamo che è così, è una cosa che non puoi cominciare a scrivere in quel momento, cioè occorre un sacco di tempo, perché bisogna immaginare tutta una serie di fattori. Ad esempio, tornando a bomba, al fondamento della cultura occidentale, nel Metro Châtelet, direzione Cassiopea, giustamente, ecco, leggerò quattro parole che dice Pierre Christine, che ho letto proprio l'altra sera in questa edizione nuova, perché noi autori di fumetti, quando rileggiamo le nostre robe, ci vergogniamo mortalmente, non c'è niente da fare, perché l'hai fatto in un altro momento della tua vita, non c'è niente da fare, pensavi delle cose, non le pensi più, non parliamo di cambiamento di idee politiche, capisci? Cioè, stiamo parlando proprio di dettagli, di modo di scrivere e così via, eccetera. Però, ecco, qui Christine dice, quando ho scritto questa storia mi sentivo al massimo delle mie potenzialità di sceneggiatore, in grado di elaborare una trama complessa e tuttavia leggibile da un ragazzo di 12 anni. Infatti, Metro Châtelet si stacca nettamente dai titoli precedenti che avevano la tendenza a procedere un po' a caso e il disegno è in perfetta correlazione con la sceneggiatura. A distanza di 30 anni sono ancora molto orgoglioso. E io questo lo capisco bene, infatti da lettore all'epoca, quando arrivò quest'albo, era una rivoluzione anche all'interno della stessa serie. Perché riuscire a pensare una storia dall'inizio alla fine, non so come dire, no? È una cosa molto diversa. Cioè, per noi che siamo dei professionisti del mestiere, anche al cinema ce ne accorgiamo, capite? Ma anche quando leggiamo un romanzo, o anche quando, eccetera. Cioè, tu ti siedi in sala, comincia una cosa. Dopo 10 minuti, la seconda, no? Dici, ah, questo sa cosa sta facendo, e quindi aspetto di vedere come la struttura si chiude, e a quel punto, se non si chiude, mi infurio, perché è accidenti, no? Ecco. Oppure, dopo 5 minuti, dici, questo non sa cosa sta facendo, e quindi non importa, se siamo costretti a stare in sala, ci guarderemo a leggere la cosa, ce la leggeremo dicendo, vabbè, tanto qui può succedere tutto, e il contrario di tutto, perché manca quella struttura di base, una specie di tessuto di fondo che chi lo fa di mestiere vede immediatamente, cioè appunto procedere un po' a caso è una cosa molto diversa dall'avere la sensazione di potersi destreggiare all'interno di una struttura più complessa, no? Ecco. In più questa è una cosa che a un certo punto passa, cioè io lo dico, non so Davide a che punto è della sua carriera, ma io sono al punto che prima procedevo assolutamente a caso, e infatti tutte le storie, le prime avventure di Nathan Never, eccetera, che quando le rileggo penso, mamma mia, perché mi ricordo la casualità, che la catena di casi che ha prodotto quella storia, no? Dici. Poi a un certo punto è successo che ero nelle stesse condizioni di Christine, non nel senso che mi paragono più a Christine, ma nel senso che a un certo punto ho detto, ah, ho in mente una cosa, ce l'ho chiara nella testa, la posso scrivere dall'inizio alla fine. Quindi scrivendo una pagina dopo l'altra, ma sapendo che tutto è coerente, e questo è successo ormai, diciamo, una 15 d'anni fa, 20 anni fa, e adesso invece sono di nuovo, essendo invecchiato, sono di nuovo nella fase in cui procedo completamente a caso, senza però, mentre un tempo pensavo, procedo a caso, ma ho l'energia, la forza e la creatività per conoscere la risposta quando arriverà, adesso invece procedo a caso e so che la risposta non arriverà e che produrremo delle storie a caso, pazienza, che è una delle ragioni per cui
scrivere. In realtà non è vero, non c'è un tale mestiere per cui alla fine poi tutto torna.
Lo so, però guarda che la storia di Maurizio proprio pum, pam, pam, a cazzotti.
Eppure vedo che sta avendo un riscontro abbastanza importante.
E però i miei colleghi professionisti un po' mi hanno telefonato dicendo, posso farti una domanda? Ma scusa, ma perché succede questo?
Mi piaceva così.
No, non che mi piaceva così, perché pensavo di andare da una parte e poi 10 giorni dopo ho detto, ma magari no, andiamo da un'altra parte. Ecco. E quindi, sì, è un altro modo di lavorare, sono proprio due modi diversi di lavorare, e quella chiarezza non ce l'hai sempre. A volte delle storie si palesano con quella chiarezza e sono quelle di cui appunto poi si va orgogliosi. Per dire, io non vado orgoglioso di quasi nulla di quello che ho scritto, più o meno l'unica cosa che salvo è il secondo gigante di Nathan Never, per dirne uno, il secondo gigante di Nathan Never, perché era nato dalla rabbia di aver scritto Il primo gigante, che è forse la cosa più brutta mai pubblicata nella storia del fumetto italiano, che ne dicano i lettori.
Ovviamente Antonio esagera sempre.
No, io invece lo dico per me stesso, nel senso che a me quella storia proprio non piace, non l'ho mai sopportata neanche quando l'ho scritta, perché è nata da un'emergenza. Bonelli si siede in una riunione e mi dice: Nathan Never vende bene, voglio un gigante. E io penso: va bene, facciamo un gigante di Nathan Never, 256 pagine. E dico: va bene. Dice, lui mi chiede: quando sarà pronto? Io dico: ma tra 3 anni. E lui mi fa: no, tra 6 mesi. Non ho altro da dire.
Eppure hai i suoi estimatori. Ma certo, gigante,
però non io.
Ma sei in minoranza.
Sono in minoranza, sì. Invece il secondo gigante è nato, che avevo finito di scrivere il primo, pensando: orrore, 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 orrore. E però, proprio perché quella storia non mi piaceva, ho detto: devo, come dire, cancellarla, devo trovare il modo di spiegarla, no? Ecco. E il secondo gigante, infatti il secondo gigante è uscito 2 anni dopo, non è uscito l'anno dopo, sono andato a controllare. Okay.
Beh, narra la leggenda che due, appunto, di quelli che, da cui abbiamo imparato direttamente o indirettamente il mestiere, che sono il già citato Alfredo Castelli, ma anche Tiziano Sclavi nei primi di Landog, partissero con uno spunto senza avere chiarissimo poi dove sarebbero andati a parlare.
Sicuramente Alfredo e Tiziano lavoravano così, ma sono dei geni.
Eppure, se guardate, torna tutto.
Sì, sì. Beh,
non tutto, ma
a volte non sempre. Lo direi mai. Diciamo che da un punto di vista della capacità di emozionare il lettore e di non lasciarlo mai, come dire, non permettere mai che si ponga quella domanda fondamentale che farebbe crollare l'intero sistema, Alfredo e Tiziano soprattutto da questo punto di vista è un genio assoluto, cioè proprio riesce a emozionarti, a trascinarti in un racconto che se poi cerchi di ricostruire dici ma non è importante, perché quello che è importante è veramente l'emozione straordinaria che è riuscito a creare man mano tra nelle pagine. Poi sì, ci sono anche le spiegazioni eccetera, però sono magari, non dico forzate, no? Ma si vede che non sono quelle naturali del racconto, mentre invece l'emozione del racconto è tutta vera, insomma, quello è veramente fantastico.
Sì, diciamo che noi arriviamo anche probabilmente con 100-120 anni di ritardo rispetto alle condizioni lavorative ottimali, nel senso che non so, Dickens, gli scrittori del feuilleton ottocentesco facevano un episodio a settimana senza avere la minima idea di dove andare a parare, e poi hanno creato romanzi e personaggi che sono tuttora parte della cultura letteraria europea.
No, ma infatti adesso hai messo il dito nella piaga. Quando uno legge Dickens, uno proprio si chiede.
Poi dice: io sto anni a studiare le strutture narrative, questo. Così produceva un episodio. Ah, c'è da fare altri episodi. Ok, allora facciamogli fare sta roba.
Ad accumulo, qui. Così, sì. Ad accumulo. Con un livello di scrittura, di chiarezza, di cosa che dici. Ma com'è possibile? Vabbè, ragazzi, meraviglia, sì, delle, sì, meraviglie.
Assolutamente. Mentre invece noi oggi siamo sicuramente noi dei destrutturatori, perché li abbiamo studiati. E perché,
sì, ma siamo più dei tecnici.
Sì, sì, siamo anche dei rompiscatole, nel senso che io ho perso talmente tante ragazze al cinema. Vieni, andiamo al cinema, sì, va bene. Poi mettevo lì e vedi, questa roba qui non funziona. Cioè, poi mi giravo e non c'era più. Infatti, la prima che si è fermata fino alla fine del film l'ho sposata. Poi, però, in realtà il problema ulteriore è che abbiamo a che fare con lettori piuttosto preparati da questo punto di vista. Per cui una volta era difficile che un lettore ti facesse le pulci perché il primo atto è troppo lungo, perché non c'è l'arco di trasformazione del personaggio e perché manca una serie di dinamiche narrative. Oggi, se c'è una roba che non funziona, arrivano subito a...
Questa cosa della fidanzata mi ricorda che molto in gioventù ero chiaramente innamorato di una mia compagna di liceo, che chiaramente però non ne voleva sapere di me, ovviamente. Quindi io le proposi di andare a vedere Blade Runner, a proposito, no, che sono passati 5 milioni di anni, le proposi di andare a vedere Blade Runner, lei disse no, chiaramente. Quindi io andai a vedere Blade Runner. Poi anche lei andò a vedere Blade Runner, però andò a vederlo con un altro, diciamo, un fidanzato dell'epoca. Però poi mi telefonò, questo è stato un risultato divertente, ho avuto il contrario, mi telefonò e dice: ho visto Blade Runner? Io dico sì. Dice: ma... Sono morta di noia, dico va bene, d'accordo, ma è vero che voleva raccontare, ci sono dei significati filosofici, che c'è qualcosa di più di quello che c'è sullo schermo? Io dico parrebbe anche a me. E dice, ah, davvero, parliamo, che è un risultato colossale. Ecco, perché qui non... Perché, però era divertente appunto perché il... è vero, io sono un rompiscatole terribile, il cinema è proprio la mia signora che mi conosce chiaramente, appena c'è qualcosa mi fa così, zitto, prima ancora di cominciare a lamentarsi, perché io mi irrigidisco subito, no? Alla prima inversione di campo, faccio, che cosa fa? E lei, zitto, siamo al cinema. Vabbè, è così. Ce l'abbiamo fatta, sono le 17.
Non c'è nient'altro, possiamo anche fermarci qua. Direi comunque che anche quest'ultima parte non era magari sui viaggi spaziali, ma direi che sta
sui viaggi della mente,
ma ne valeva comunque sicuramente la pena, perché insomma credo che abbiamo imparato, possiamo anche scienze della comunicazione, credo che qualcosa sulla comunicazione l'abbiamo imparata e ci siamo anche divertiti moltissimo, almeno io.
Non so
quanto tempo era che non ridevo tanto, quindi no, è molto bello riuscire a imparare divertendosi, credo che è la cosa migliore che si possa fare e tutto sommato forse anche uno dei motivi per cui nonostante tutto vale la pena fare questo lavoro da pazzi, no? Insomma, e fare i fumetti. Allora ringraziamo ancora i nostri amici e appunto con chi vuole ci rivedremo fra 2 settimane al liceo Tosi di Busto Arsizio e poi appunto se volete sapere qualcosa sulle idee più avveniristiche, se quello che si diceva oggi, semmai ci sarà un modo di fare questo salto di qualità nel viaggio spaziale, appunto il 22 novembre ci sarà questo appuntamento un po' speciale che lo raccomando davvero, perché insomma Claudio è già venuto da noi più di una volta, insomma, però è un personaggio particolare, direttore dell'Accademia Internazionale di Astronautica, che per chi non lo sa è il massimo organismo del mondo in questo campo, e sono cose su cui lui ha lavorato anche direttamente, una delle missioni di cui ci parlerà è proprio un progetto integralmente suo, che la NASA tra l'altro ha iniziato anche a studiare, cosa incredibile perché lui stesso pensava che sarebbe morto prima che fosse anche solo preso in considerazione, e quindi insomma penso che ne valga la pena. In ogni caso per oggi abbiamo finito e quindi arrivederci alla prossima puntata, grazie ancora a tutti i nostri amici della Bonelli.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.